Buongiorno, buonasera a tutti e a tutte. Sono Roberta Altin, docente di antropologia culturale e inizio sulla piattaforma Moodle 2 questo corso, in parte online, in parte con didattica a distanza, di antropologia per l'insegnamento. Il corso è, all'interno del Dipartimento di Studi Umanistici e fa parte dell'anno accademico 2019-2020. Siamo nel secondo semestre, avremmo dovuto partire, come tutti ben sapete, all'inizio di marzo, ma a causa emergenza coronavirus partiamo online con il caricamento di queste prime lezioni e poi credo che continueremo, con la didattica a distanza se l'Ateneo ci consentirà di usare Microsoft Teams. Il corso di studio, quindi, è un corso di studio che fa parte della laurea magistrale in filosofia. La sigla appunto è LS3-LS64, ma come ho visto dall'elenco e come so già per esperienza, molti di voi non fanno parte del nostro dipartimento e sono studenti, dottorandi, che in qualche anche di ambito scientifico, che hanno scelto questo insegnamento di 9 CFU, di 9 crediti formativi, che sarà più o meno pari a un carico di didattica di 45 ore complessive, per ultimare i 24 CFU che servono per essere abilitati all'insegnamento. Quindi la mia preoccupazione è quella di darvi un background comune, pur provenendo tutti voi da ambiti credo eterogenei, diversi, e in tal senso la didattica online chiaramente complica un po' la situazione perché non vedendovi, non potendovi interrogare sui vostri obiettivi, ma soprattutto su qual è il vostro la vostra formazione di base e cercherò di andare con calma e vi chiedo, data la situazione fra virgolette straordinaria, di interagire in caso di non comprensione, di dubbi, insomma, cerchiamo di rendere veramente interattivo questo corso con tutte le potenzialità tecniche e digitali che abbiamo e datemi dei feedback appunto sull'efficacia della didattica oppure se c'è qualcosa che volete approfondire, c'è qualcosa che non capite, via dicendo. Allora, il problema della piattaforma Moodle 2 è che non posso caricare l'audio slide per slide su PowerPoint, come sarebbe stato più comodo e conveniente, perché pesa troppo e la piattaforma non lo supporta. Questo è il motivo per cui vi chiedo di scaricare questi file audio spaccati, che contempleranno più o meno, come ci hanno indicato, una ventina di minuti di discorso orale e di affiancarli alla visione delle slide in PowerPoint, quindi questa chiaramente è la prima lezione, le troverete numerate e io vi condurrò con la mia lettura, con la mia spiegazione, con la mia didattica attraverso i vari numeri delle slide che sono numerate. Quindi iniziando con questa prima lezione che sarà chiaramente introduttiva, noi siamo alla slide numero 1 del file numero 1 che riguarda la lezione sulla piattaforma online. Siamo un po' in attesa anche di capire quali strumenti di didattica a distanza sta scegliendo l'Ateneo. Il motivo per cui ho deciso di caricare queste prime lezioni sulla piattaforma fissa è che in qualche modo mi consente di anticipare un po' i tempi, di darvi un po' di strumenti per capire su quali terreni ci muoveremo senza perdere effettivamente troppo tempo e vi comunicherò comunque nei successivi giorni, non appena avremo delle notizie un po' più precise, quale strumento utilizzeremo, perché è mia intenzione è comunque fare della didattica a distanza con probabilmente Microsoft Teams o gli strumenti che deciderà il rettore o il dipartimento, e quindi di continuare con una forma di didattica, diciamo, non proprio frontale, ma insomma non basata solo su audio e PowerPoint. Passiamo quindi alla seconda slide, dove trovate alcuni riferimenti pratici, gli orari previsti, che se tutto verrà confermato, quindi se avremo questa abilitazione a usare Microsoft Teams con gli accreditamenti d'Ateneo, è mia intenzione mantenere questi orari. Se mi sarà possibile, caricherò comunque le videoregistrazioni delle lezioni sulla piattaforma, ma in questo momento non ci è stato detto se c'è uno spazio sufficiente per caricarle. Quindi, sicuramente se dalla prossima settimana iniziamo la didattica a distanza online, in videoconferenza, gli orari che verranno rispettati saranno quelli del lunedì dalle ore 15 alle ore 17, martedì dalle ore 13 alle ore 15 e mercoledì dalle ore 8:30 alle 9:30, quindi 5 ore alla settimana. L'accreditamento su Microsoft Teams, da quanto mi hai spiegato, comporterà che io carichi e vi inviti in questa classe virtuale, quindi dovreste ricevere un invito a partecipare e basta che vi colleghiate appunto con il vostro portatile da casa e in qualche modo comunicheremo, io spero anche in maniera interattiva, perché l'obiettivo della didattica a distanza è proprio quello, se non di vederci, quantomeno di confrontarci, di poter interagire e dialogare assieme. Vi ho messo sotto gli orari, che trovate comunque anche sul sito d'Ateneo e sul sito del Dipartimento, la mia email istituzionale dove potete scrivermi per qualsiasi problema, dubbio, e poi vi ho messo l'orario di ricevimento e il nickname di Skype in caso abbiate bisogno di parlarmi, visto che stiamo andando avanti di emergenza in emergenza, non è detto che io sia come finora reperibile nel mio studio, quindi per ogni necessità non sarà più il telefono dello studio fisso, ma mi trovate su Skype, basta che mi avvisiate per tempo tramite un contatto di posta elettronica. Il mio studio, per quando potremo riprendere, insomma, a usare la sede normalmente, in via Lazzaretto Vecchio numero 8, la sede del Dipartimento Studi Umanistici, sono al terzo piano, in stanza 308. Ecco, spero di aver essere stata abbastanza chiara, scusate se sono partita con queste indicazioni molto pragmatiche, ma la situazione veramente è emergenziale e lo richiede. Quindi adesso passerei per circa i prossimi 15 minuti, poi sospenderò, riprenderò con un altro audio le slide di questa prima lezione, che sarà appunto divisa in due tranche da 20 minuti ciascuno, con un compito che vi affiderò per, diciamo, case studies che svolgerete voi in separata sede utilizzando il materiale didattico previsto per l'esame. Allora, partendo, entrando un po' di più nel merito proprio del corso e della didattica, andiamo quindi alla slide 3, dove vorrei un attimo sintetizzarvi e spiegarvi il mio punto di vista sugli obiettivi del corso. Allora, questo, come abbiamo già detto, è un corso che serve in parte per un percorso di filosofia, comunque una laurea magistrale di un livello già di specializzazione, in parte per persone che comunque in vari ambiti disciplinari contemplano di fare gli insegnanti. Ecco, questo è in qualche modo quello che ha calibrato tutto il corso. Chiaramente è un corso che è di antropologia culturale, quindi pesca su quel tipo di approccio, su quel tipo di metodologie, di tecniche che fra gli obiettivi che mi propongo è quello di trasferirvi un minimo di questo sapere, che è un sapere molto applicativo, molto operativo, ma chiaramente nel definire gli obiettivi di questo corso ho pensato a quello che è anche un programma ministeriale che è stato bandito e che in qualche modo indirizza i contenuti e gli obiettivi, quindi quello che voi dovete acquisire, apprendere e saper fare alla fine di queste, non solo delle 45 ore di didattica, ma soprattutto del percorso di apprendimento. Ecco, in questo momento chiaramente vi sto parlando a distanza, ma il mio obiettivo sarebbe quello di proporre una didattica il più possibile interattiva. Sono antropologo, ma di formazione mi occupo proprio di migrazione e di intercultura nella scuola da molti anni, quindi penso possa anche essere stimolante per voi interagire con quelli che sono le attività più recenti della ricerca in questo campo nel settore educativo e quindi verso la fine del corso in qualche modo vorrei proporvi di interagire direttamente, di prendere parte a quelle che sono dei casi studio e delle ricerche che stiamo mettendo in atto proprio in questo territorio del nord-est italiano. Allora, gli obiettivi del corso sono quindi per voi quello di raggiungere, di essere in grado di applicare con riflessività critica, e vedremo oggi che cosa significa questo termine, la riflessività critica, quelli che sono i fondamenti di una disciplina che probabilmente non conoscete, l'antropologia culturale. Vi fornirò le basi per in qualche modo utilizzare poi nel vostro mestiere di professori o di comunicatori i metodi e le tecniche, soprattutto per contrastare che cosa? I fenomeni dell'esclusione, della disuguaglianza, di tutte quelle che sono le differenze culturali che diventano pregiudiziali o che diventano un peso nella gestione di situazioni sociali, come può essere la classe, la scuola. Parleremo di razzismo, parleremo di violenza e di forme di intolleranza. Quindi, fra gli altri obiettivi, chiaramente le competenze di natura antropologica devono essere per voi un sapere in qualche modo operativo, applicativo, e dovrete calarmi nei vostri specifici contesti, perché ogni scuola, ogni classe, ogni insegnante si trova davanti a diversi scenari. Quindi, in qualche modo, il mio obiettivo è quello di fornirvi un po' gli attrezzi del mestiere, perché come gli antropologi si confrontano con varie diversità, e non è una specie di catalogo di contenuti, così voi vi troverete veramente sempre dei processi molto complessi, sia dal punto di vista storico che culturale. E quindi uno dei primi obiettivi è quello di fare di voi degli insegnanti che evitino di semplificare, di utilizzare rigide categorizzazioni, in qualche modo di ingabbiare la complessità, la creatività delle classi scolastiche, dentro categorie pregiudiziali o preconfezionate. Questo significa che dovrete sviluppare, assieme a me e anche in futuro, per conto vostro, delle competenze che sono non solo relative agli altri e all'alterità. Non faremo uno studio di usi e costumi, ma soprattutto studieremo come funziona l'organizzazione scolastica, quali sono i modelli che ci consentono di analizzare i processi culturali dentro le istituzioni. L'università, la scuola, sono istituzioni culturali che hanno al loro interno tutta una serie di schemi, di protocolli, quindi quello che viene definito in termini scientifici schooling. E questo vi aiuta moltissimo per destrutturare e capire quali possono essere le problematiche degli allievi in questa complessità di un sistema organizzativo che è spesso rigido, che non va incontro a quelli che sono gli obiettivi educativi e di crescita vostra e degli alunni. E quindi, come dicevo, affronteremo da un lato quelle che sono le differenze, le subalternità, le disuguaglianze, ma dall'altro affronteremo anche e ragioneremo assieme in maniera critica su che cosa è la scuola, che cosa significa educare oggi, che cosa significa fare insegnante, al di là del titolo abilitante. Quindi acquisire una prospettiva etnografica, e oggi nella prima lezione vedremo che cosa significa l'approccio etnografico, sostanzialmente collegandolo a quella che è un'osservazione partecipante sul campo. Per voi il campo sarà la scuola, sarà la classe, saranno i vostri alunni, saranno i vostri colleghi, la vostra preside o manager, come si chiama oggi, il dirigente scolastico. E quindi fra gli obiettivi è quello in qualche modo di indurvi anche a diventare voi ricercatori nella vostra classe e mettere in moto degli strumenti di ricercazione. Perché? Perché abbiamo visto che in realtà trasferire semplicemente e meramente dei contenuti ai futuri insegnanti non fa cambiare la scuola. E voi sapete meglio di me che la scuola italiana di oggi ha un gran bisogno di innovazione e di nuovi strumenti. Quindi, per contrastare la dispersione scolastica, le disuguaglianze sociali, la crisi che riguarda un po' anche la valutazione, il merito dentro la scuola di oggi, dovreste diventare voi, in qualche modo, oltre che gli insegnanti, quindi delle persone che trasferiscono saperi, conoscenze, erudizione, dovete diventare a vostra volta dei ricercatori che osservano i contesti sociali, perché solo voi avrete la possibilità di modificarli. E per far ciò, in qualche modo, il mio obiettivo è di trasferirvi una serie di conoscenze, ad esempio, su quelli che sono uno dei fenomeni più complessi, più mediatizzati ma anche meno studiati, le migrazioni, la componente di percentuale fra virgolette straniera o con background migratorio nella scuola italiana di oggi è altissima. Ci sono scuole, soprattutto primarie ma anche medie, ormai il livello si sta alzando anche sulle secondarie, che chiuderebbero senza la presenza di immigrati di seconda generazione o di prima generazione. Quindi capire come vanno, non tanto integrati, ma come va gestita una società che è sempre più multiculturale, sempre più complessa, interconnessa su scala globale, non solo dentro la scuola, soprattutto per l'economia, i flussi di merci, e capire quali sono le strategie che possiamo mettere in atto in termini di comunicazione, di comprensione reciproca, di interpretazione, ma soprattutto di mediazione transculturale. Transculturale, lo vedremo con più calma, un aggettivo che mi sottolinea soprattutto questa, attraverso la parola trans, il passaggio, quindi una situazione dinamica tra culture. Perché? Perché, come vedremo, ormai l'antropologia non è più fare collezionismo di altre culture esotiche, di lingue e tradizioni diverse, perché siamo talmente intrecciati, voi vedete anche in questo momento tragico, no? Parlando appunto di una epidemia che si sta diffondendo, come sia praticamente impossibile contenere all'interno di confini nazionali, europei, addirittura continentali. Perché? Perché le persone si muovono, perché in qualche modo i flussi sono difficilmente contenibili e limitabili da quelle che sono delle frontiere, delle barriere. Questo discorso chiaramente è molto complesso, cercheremo di non scivolare appunto su facili semplificazioni, ma è importante appunto che conosciate quello che è una prospettiva su scala globale, pur, ripeto, agendo in un contesto che sarà estremamente locale, la vostra scuola, la vostra classe. Ecco, questi sono gli obiettivi del corso, e se passate alla slide numero 4, i contenuti, e cominceremo già oggi a svilupparli, sono innanzitutto la nozione di cultura, in un'accezione antropologica, quindi la cultura non tanto nel senso classico del termine colere, coltivare, Cicerone diceva colere animi, no? Quindi la coltivare in qualche modo come una capacità anche elitaria. Vedrete che in realtà la cultura per un'accezione di antropologia è completamente diversa, e parleremo di conseguenza tutta una serie di fenomeni che hanno invece delle implicazioni molto forti nella scuola di oggi, il razzismo, che sono spesso connessi a migrazione e xenofobia, che cosa si intende oggi per integrazione e coesione sociale, la scuola funziona ancora come grosso contenitore che riesce a mescolare o sta separando, sta diventando un po' uno spartiacque, quali sono i nuovi razzismi contemporanei, quali sono le forme per denigrare, per tenere i bordi, chi è che lasciamo indietro in questo ascensore sociale che dovrebbe essere la scuola e che molto spesso abbandona, lascia indietro, quali sono le differenze, come vanno gestite dentro un'aula o come vanno categorizzate o non categorizzate, etnie, etnicità, etnocentrismo, e che cos'è il relativismo culturale. Allora, sostanzialmente l'antropologia si occupa delle diversità culturali, ma si occupa delle diversità culturali non tanto in una maniera aulica, erudita, ma soprattutto nelle pratiche. Nelle pratiche, quindi nella vita quotidiana, in quelle che sono forse le cose più performative che più ci condizionano e che in qualche modo ci definiscono, ma in maniera abbastanza consapevole, che cosa significa essere italiani, che cosa significa essere di una determinata area, di una determinata microcultura o società. Ma sono spesso segni di appartenenza che noi definiamo e rimettiamo in gioco giorno per giorno senza riflettere più di tanto. Quindi in qualche modo parlare di diversità culturale, come vedremo, significherà parlare di corpo, di condizionamento, di disciplinamento del corpo, e la scuola è uno dei primi istituti che in qualche modo educano a essere definiti, declinati culturalmente. E questo ha un impatto fortissimo negli immaginari, nelle rappresentazioni. Che cosa significa per noi l'idea appunto di essere italiani, europei, oppure, che ne so, qualche contesto specifico locale. E come vengono declinate, categorizzate le disuguaglianze e le gerarchie nelle relazioni sociali. Perché non dimentichiamoci che tutti i tipi di classificazione sono certo basati su differenze o analogie culturali, ma hanno sempre delle implicazioni di potere, a partire dalle implicazioni di genere, per poi arrivare a quelle che sono le definizioni parentali, come si collegano i gruppi parentali, come si costruiscono e quali sono le modalità anche di vivere la famiglia, che chiaramente non esiste una tipologia di famiglia, ma esistono sia storicamente che dal punto di vista culturale e sociale un'infinità di forme di famiglie diverse. Infine, differenze e inclusioni sociali, la globalizzazione, ma soprattutto l'interculturalità, la transculturalità nei contesti educativi in senso lato, non è solo il tempo della scuola, ma il tempo anche della dopo scuola, di quelle che sono, come dire, le zone di educazione informali che attraverso la scuola, che passano attraverso la scuola, ma che diventano degli ambienti importantissimi per le nuove generazioni. E quindi le migrazioni da un lato, i movimenti, gli spostamenti, ma anche i media, come apprendiamo, come comunichiamo, come in qualche modo c'è un salto generazionale con queste nuove generazioni di nativi digitali, quali sono le metodologie di apprendimento didattica, ma quali sono soprattutto fra i pari, fra peer education, come funzionano questi media nella diffusione anche della rappresentazione della conoscenza. E per far questo metteremo in moto degli strumenti di metodo etnografico e di cosiddetta ricercazione che vedremo con più calma. Allora, l'ultima slide, e poi sospendo questo file perché altrimenti diventa troppo pesante per Moodle, è la slide numero 5 sulla modalità didattica. Qui vi ho sintetizzato un po' sia il programma sia quello che faremo. Ripeto, io caricherò queste prime 5 ore su Moodle in formato PowerPoint con dei link eventuali a filmati o altri materiali multimediali e l'audio MP3 che vi conduce attraverso le slide. Ma dalla settimana successiva, quindi dal 16, vorrei, se possibile, partire con la videoconferenza Microsoft Teams con le credenziali di Ateneo, quindi potrete inserirvi automaticamente. E parallelamente comunque inserirò le slide che utilizzeremo anche attraverso le videoconferenze e altri materiali eventuali come molti filmati, immagini che caricherò su Moodle 2 che è, ripeto, comunque la piattaforma che ho usato come riferimento anche per il feedback. Verso la fine del corso speriamo anche che questa situazione migliori, non solo per la didattica chiaramente, il mio obiettivo è dedicare, se possibile, le 15 ore finali a delle linee di ricercazione in cui ci confronteremo proprio con materiale di ricerca che stiamo elaborando, che stiamo analizzando e vi racconterò con più calma anche che cosa stiamo facendo in un'equipe interdisciplinare. La modalità di esame in teoria dovrebbe seguire, in teoria se non cambia, se non ci sono anche lì delle emergenze, una prova scritta con delle domande aperte. Vi darò anche degli strumenti per prepararvi in qualche modo per capire come tarare un po' la vostra preparazione e seguite in ogni caso quelli che sono gli obiettivi previsti dal corso perché sono ragionati, quindi è quello che dovete perseguire. Gli appelli li inserirò a breve su S3, tenete conto anche qui che l'emergenza potrebbe modificare alcune date. La bibliografia comune prevede per tutti il testo di Robbins, Antropologia culturale, un approccio per problemi, la seconda edizione che è stata localizzata per la edizione italiana da D'Agostino e da Matera ed è un libro abbastanza esemplificativo che penso sia abbastanza stimolante per persone che arrivano già a un livello di magistrale come voi, quindi non è un testo che consiglierei per una laurea di base triennale, è abbastanza completo e abbastanza vasto, ma insomma aspetto anche da parte vostra un feedback per sapere perché non l'ho scelto da tanto tempo. Oltre a questo testo comune di Robbins, ciascuno di voi sceglierà un testo a scelta fra i quattro indicati, quindi Piaseri a scuola tra antropologia e educazione, Benadusi, la scuola in pratica, Altin Virgilio, sconfinamenti, interculture in area transfrontaliera, oppure Bonetti, etnografia in bottiglia. Avremo modo di parlare, di commentare anche le differenze fra questi testi. In ogni caso ribadisco che ciascuno di voi dovrà scegliere uno di questi quattro testi, inoltre prepararsi sul manuale. Ora sospendo questa prima sessione e ci ritroviamo per la lezione numero 2.